non parliamo direttamente di guerra, ma parliamo di più orario e meno salario, ossia dell'ultima legge che è stata emanata dal governo ucraino e che danneggia pesantemente la condizione dei lavoratori ucraini. E per parlare di tutto questo siamo collegati con Tiziano Antonelli, autore di un articolo che è uscito sul settimanale anarchico Umanità Nova e che ha approfondito proprio questa tematica. Buongiorno Tiziano.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, cosa ci puoi dire di questa legge per cominciare?
Allora, questa legge praticamente rappresenta l'applicazione della legge marziale ai rapporti di lavoro, ai rapporti fra datori di lavoro e lavoratori dipendenti nel settore privato e nel settore pubblico. Questa legge è stata proposta da un esponente del partito Servant the People, il partito, diciamo così, del presidente Zelensky, e che è maggioritario all'interno del Parlamento ucraino. Diciamo, queste informazioni noi le abbiamo riprese dal sito di un'organizzazione non governativa di ispirazione, cioè, diciamo, socialdemocratica, per quanto il termine possa essere ambiguo, diciamo, un'organizzazione che si preoccupa essenzialmente di favorire la partecipazione dei lavoratori allo sforzo bellico, e questo chiaramente ci dice tutti i limiti della cosa, ma al tempo stesso anche il fatto che le critiche non sono dettate da antimilitarismo, filo putinismo o altre cose del genere. Cioè un'organizzazione che si preoccupa chiaramente di garantire lo sforzo bellico dei lavoratori, e quindi che questo contributo avvenga nel miglior modo possibile. All'interno di questo sito, questa organizzazione ha dato battaglia con gli strumenti legali che aveva a disposizione contro questa legge, denunciandone essenzialmente tre aspetti: la libertà di licenziare, cioè tutta una serie di garanzie che vanno dalle donne in maternità alle assenze, cose così, verrebbero abolite, e i datori di lavoro avrebbero la possibilità di licenziare senza nessuna garanzia, nessuna tutela i lavoratori dipendenti, la possibilità per il datore di lavoro, accampando la crisi, la mancanza di pagamenti eccetera eccetera, di non pagare gli stipendi senza che il governo intervenga in nessun modo al sostegno dei lavoratori, e il prolungamento dell'orario di lavoro di 20 ore settimanali. Cioè, invece delle 40 ore previste per legge, l'orario di lavoro minimo verrebbe portato a 60 ore settimanali senza alcun limite per lo straordinario. Quindi si tratta di una legge che peggiora notevolmente le condizioni dei lavoratori e dà un senso anche all'interesse che l'Unione Europea ha nei confronti di questo paese. Cioè, c'è da tenere presente che le condizioni dei lavoratori ucraini non erano ottime, no? Perché il reddito pro capite dell'Ucraina è un dodicesimo di quello della Federazione Russa e, diciamo, viene calcolato che lo stipendio medio dei lavoratori dipendenti è di circa $300 il mese, questo in epoca pre-pandemia. In realtà attualmente lo stipendio medio dei lavoratori si aggira attorno ai $139, cioè la maggior parte dei lavoratori non riscuote più di $139 il mese. Questa è la condizione in cui vivono i lavoratori. Chiaramente la guerra ha portato a un aumento della disoccupazione, si parla di 5 milioni di lavoratori che hanno già perso il posto di lavoro, che sono stati licenziati, una situazione che diventa veramente drammatica.
Senza dubbio, anche perché abbiamo visto come le prime ondate di profughi dall'Ucraina, quelli che sono scappati subito o quasi subito, erano in buona parte coloro che avevano la possibilità di mettersi in auto, di caricare l'auto e poi di attraversare il confine con la Polonia, magari trovando una sistemazione pagandosela direttamente, ossia erano le persone più benestanti. Poi man mano, come dire, sono arrivate persone meno benestanti, ma che avevano magari degli agganci in qualche paese europeo. L'Ucraina è un paese dal quale c'è grandissima emigrazione.
Sì,
e poi
sì,
sono
sì.
arrivati i più disperati, quelli che non hanno agganci, quelli che sono stati obbligati ad andare dove potevano, quelli arrivati in Russia con i cosiddetti corridoi umanitari, per meglio dire o vieni in Russia o resti dove sei, eccetera, eccetera. Però tantissima gente resta lì, non ha la possibilità di muoversi, sperava di mantenere uno straccio di lavoro, e adesso la situazione è davvero drammatica, al di là delle zone dove, come dire, la furia della guerra sta provocando massacri, distruzioni di case, torture, stupri, insomma tutto quello che sappiamo che sta accadendo. Ma nelle altre zone, quelle tra virgolette più tranquille, comunque la legge marziale fa sì che ci sia l'instaurazione di uno stato di guerra assolutamente servile, assolutamente obbligato, e questo mi spaventa, perché la caratteristica del lavoro forzato durante i periodi di guerra è la caratteristica che più desiderano i capitalisti anche per i tempi di pace. Poi non sempre gli riesce, ma, come dire, è il modello della guerra di classe. Secondo me su questo varrebbe la pena, come dire, fare qualche riflessione anche più complessiva al di là di questa vicenda. Cosa ne dici?
Sì, allora, innanzitutto secondo me l'Ucraina è l'ennesimo esempio di come la guerra, diciamo, e più in generale le spese militari, l'industria bellica e così via, non rappresentano una soluzione per il reddito, diciamo così, delle classi sfruttate e dei ceti popolari. Diciamo, l'Ucraina lo dimostra in maniera lampante, però se guardiamo tutti i periodi di guerra in cui sì, c'è stato un aumento nominale dei salari, questo aumento nominale è stato rimangiato prima o poi dall'inflazione galoppante, e il discorso dell'occupazione, del fatto che lo stato di guerra garantisca la piena occupazione, questa piena occupazione è stata ottenuta soltanto grazie alla mobilitazione generale, cioè al fatto che gran parte della forza lavoro era occupata, era arruolata sotto le armi. Questo vale anche ad esempio per gli Stati Uniti durante la prima guerra mondiale, cioè in realtà il New Deal non è stato in grado di risolvere i problemi della disoccupazione e dei bassi salari creati dalla crisi del 29. E questa, diciamo così, una soluzione per quello che riguarda l'occupazione si è avuta solo dopo, nel 42, quando è cominciata effettivamente la mobilitazione generale. E quindi l'illusione che viene propagandata di questo benessere che sarebbe portato dalla guerra o comunque dalle spese militari è soltanto un'illusione. Più in particolare si può dire che la guerra e lo stato di emergenza sono una giustificazione per tenere bassi i salari anche in Italia. Cioè in Italia noi, il governo ha preparato questo documento di economia e finanza in preparazione del nuovo bilancio, in cui viene previsto che i salari aumentino sulla base del famoso indice IPCA. Cioè l'indice IPCA rappresenta la base per le trattative, per cui i capitalisti possono anche ottenere qualcosa in meno di questo indice IPCA. L'indice IPCA sarebbe l'indice dei prezzi al consumo depurato dei costi energetici, sostanzialmente, che sono quelli che sono aumentati più di tutti. In realtà, diciamo, l'inflazione, se si tiene conto dell'inflazione, il rapporto fra l'inflazione programmata dal governo, compreso quindi anche i costi energetici, e l'inflazione prevista dall'Unione Europea, depurata dei costi energetici, c'è una differenza di due terzi, cioè praticamente l'indice IPCA provoca un aumento, diciamo così, una base di discussione con la controparte che è di due terzi più bassa. A questo si aggiunge, per quello che riguarda l'Italia, la libertà di licenziare grazie al decreto Draghi, le misure contro il diritto di sciopero, il diritto di manifestare e così via, che si fanno anche a livello, anche solo come pratiche amministrative, sempre più asfissianti.
Sì, questo è indubbiamente, come dire, un aspetto cruciale che, su quale occorre mettere, mettere grande attenzione, perché in realtà l'economia di guerra è un'economia che colpisce un po' a tutte le latitudini i paesi direttamente o indirettamente coinvolti in questo conflitto, e l'Italia è direttamente coinvolta in questo conflitto, ne abbiamo parlato varie volte, ma l'invio di armi all'Ucraina, il posizionamento di truppe sempre maggiore ai confini di questa guerra, ai confini con l'Ucraina, pensiamo agli 8 Eurofighter che si trovano a Costanza nella base militare rumena a due passi dal paese in guerra, pensiamo soprattutto ai droni che partono da Sigonella e che sono in grado di sorvegliare il territorio russo ed inviare informazioni. Questo è coinvolgimento diretto, ma è anche un approfittare della situazione da parte del governo, che appunto è arrivato ad aumentare fino al 2% del PIL la spesa militare, una spesa che in Italia era già assolutamente considerevole, perché non dimentichiamo che sebbene l'Italia fosse prima di questo aumento 11ª su scala mondiale per spese militari, e con questo aumento staremo a vedere se non scalerà una o due posizioni nelle prossime statistiche che verranno emesse, ma il dato decisamente più inquietante è che prima di questo aumento di oltre 13 miliardi di euro su base annuale, l'Italia era il paese che negli ultimi anni aveva avuto l'incremento percentuale maggiore rispetto a tutti gli altri. E tutto questo con alle spalle due anni di pandemia, di crisi pandemica, di disoccupazione, di fronte a fenomeni inflettivi crescenti che hanno ben preceduto l'inizio della guerra in Ucraina, e quindi una scelta di guerra contro i lavoratori, perché tutto quello che viene chiamato normalmente salario differito invece ha subito e continua a subire dei tagli. Pensiamo alla sanità, tanto per
alla sanità. Sì.
Un esempio tra i tanti. Ti rimando la palla.
Sì, no, poi basta pensare anche per quello che riguarda le spese militari, anche a questa nuova base di Coltano che sarà destinata ai reparti speciali dei carabinieri, quelli che dovrebbero, diciamo così, essere la punta di diamante una delle punte di diamante delle forze armate italiane. Si parla di una base di 30 ettari, si parla di 5 miliardi del PNRR che saranno stanziati per questa base, che dovrà essere ecologica, sostenibile, digitale, e quindi risponde a tutti i requisiti del PNRR, e questo con buona pace di quelli che si illudevano che l'indebitamento nei confronti dell'Europa servisse appunto la sanità, la scuola, a tutte queste cose. La base di Coltano è importante perché si inserisce all'interno di un hub che vede, oltre a questa base, il potenziamento dell'aeroporto militare di Pisa e la costituzione del COMPOSE, che sarebbe il comando delle operazioni speciali, che verrà situato in un'area lasciata libera dalla base USA di Camp Darby. Quindi attorno a Pisa si sta creando, diciamo, per usare un termine, un hub, un centro di comando e un centro operativo estremamente pericoloso, sia per i costi, sia per le ricadute per la popolazione, sia per il ruolo imperialista dell'Italia.
Sì, senza dubbio, proprio la scorsa settimana, proprio nell'informazione di Blackout, abbiamo fatto un lungo approfondimento su questi temi con un compagno del coordinamento per il ritiro immediato dalle missioni militari all'estero, con un compagno che segue queste vicende da molto tempo, quindi dire, è sicuramente una delle punte di diamante del militarismo made in Italy, nella sua intima connessione con le altre strutture e servitù militari che purtroppo insistono su quel territorio e, ai noi, più in generale nel resto del paese, se pensiamo ai vari potenziamenti di basi o addirittura alla costruzione di caserme in chiave green, perché siccome le fanno verdi, le fanno ecologiche, sembra che siano legittimati a costruirne di nuove o a ristrutturare vecchi ruderi allo scopo di potenziare l'insieme bellico. Quindi mi sembra davvero che siamo di fronte ad una dinamica decisamente, decisamente inquietante. Ma per tornare un attimo all'Ucraina, ecco, io credo che questa notizia del peggioramento secco delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici apra anche un fronte di lotta e solidarietà che non è esattamente quello, come dire, che alcuni di quelli di cui si è parlato finora, nel senso che fare solidarietà non è mai molto semplice, al di là dell'aiuto umanitario, al di là del sostegno a chi diserta, a chi rifiuta la guerra, a chi è vittima della repressione. Ma in questo caso potrebbe aprirsi un fronte invece rispetto alle condizioni dei lavoratori. Ne parlo anche perché il prossimo 20 di maggio è stato lanciato in Italia da alcune organizzazioni sindacali di base uno sciopero generale contro la guerra, in cui credo che queste tematiche potrebbero assumere un certo rilievo anche per l'intima connessione che alla fine hanno con quello che accade alle nostre latitudini, come dicevi tu prima.
Sì, questo diciamo, però per l'impressione che ho io è che al momento una cosa del genere più che altro purtroppo è soltanto auspicabile. Io non so, diciamo, queste notizie diciamo che io ho trovato, tanto per fare un esempio, le ho trovate all'interno di un sito di ispirazione anarco-sindacalista polacco. Allora, risalendo da quel sito, sono andato a vedere il sito di questo movimento sociale ucraino e diciamo ho trovato un po' la conferma di queste cose qui. Però al di là di quelle che sono le dichiarazioni ufficiali dei governi, l'idea di una solidarietà internazionale è estremamente difficile, se si pensa ad esempio alle difficoltà che ha incontrato negli anni scorsi il movimento anarco-sindacalista, l'organizzazione anarco-sindacalista, l'ufficio opera di ricostruzione di una rete effettivamente anarco-sindacalista, i problemi legati alle diverse presenze anche all'interno della stessa Ucraina, ad esempio il fatto che diciamo per il momento questa cosa qui è stata messa a tacere, però negli anni scorsi a Leopoli ad esempio c'era un movimento separatista filo polacco, quindi fra diciamo gli stessi problemi che esistono con la Russia si potrebbero presentare per l'Ucraina con la Polonia. Per cui sono tutti elementi, diciamo così, di divisione, come gli elementi stessi di divisione che verranno fuori se l'Ucraina entra all'interno dell'Unione Europea e i capitalisti europei diciamo, trovano un altro campo dove delocalizzare, dove spostare aziende, eccetera, eccetera, perché chiaramente il costo del lavoro è molto più basso e esiste un regime di legge marziale che impedisce la ribellione degli sfruttati. Questi sono tutti ostacoli, diciamo così, all'idea. Certo, noi bisogna lottare e bisogna mettere determinate questioni che alcuni ritengono ideologiche al primo posto. In realtà, diciamo, le questioni ideologiche sono quelle che pongono quelli che parlano di diritto di ribellarsi all'invasione, quando allo stesso tempo difendono l'invasione della Valsusa, difendono l'invasione di Coltano, difendono l'invasione dell'Iraq o l'invasione dell'Afghanistan. Questi sono gli aspetti ideologici. Noi sappiamo cos'è la NATO. La NATO l'abbiamo conosciuta nelle stragi di Stato, l'abbiamo conosciuta nel colpo di Stato in Grecia. Questa è la NATO, non è la libertà.
Sì, fa decisamente specie notare anche i discorsi che abbiamo visto echeggiare durante questo appena trascorso 25 aprile proprio su questi temi, è davvero impressionante, specie perché abbiamo, come dire, di fronte che cosa è accaduto in un paese come la Siria, dove si è nuovamente combattuta una sorta di guerra mondiale distanziata, solo che ovviamente trattandosi di un paese di lingua araba prevalentemente, comunque di un paese del Medio Oriente, c'è molta meno attenzione, molta meno attenzione, c'è una sorta di sufficienza, ma pensiamo che i profughi siriani sono milioni e l'Unione Europea paga quel criminale di Erdogan per trattenerli all'interno della Turchia, e poi spalanca le porte ai profughi ucraini, ben venga, ci mancherebbe, le porte devono essere aperte per qualunque profugo di qualunque guerra, noi non faremmo mai distinzioni, immagino, però fa specie che ci siano i profughi buoni e i profughi cattivi, come ci sono i nazisti buoni e i nazisti cattivi, siamo arrivati a questo punto, i nazisti del battaglione Azov, protagonisti delle peggiori violenze ormai da anni, trattati da patrioti che leggono Kant, qui sto citando La Repubblica, non il giornale di Fratelli d'Italia, e contemporaneamente i nazisti di Wagner, nazisti per carità, invece dipinti e demonizzati perché al servizio di Putin. Ah, è caduta la linea. Va bene, proveremo a ricollegarci. Nel frattempo ascoltiamo un po' di musica. Abbiamo ripristinato il collegamento con Tiziano, stavamo dicendo di nazisti buoni e nazisti cattivi, insomma a seconda della fazione per la quale combattono, e qui davvero abbiamo sorpassato, come dire, il limite della decenza comunicativa da parte dell'informazione mainstream dei nostri politici, e su questo, come dire, ovviamente è sempre molto, molto difficile lavorare, no? Nel senso che quando ci si trova di fronte ad un'informazione prevalentemente embedded diventa complicato fare discorsi altri, però quello che stiamo facendo oggi anche con questo approfondimento sulla situazione dei lavoratori ucraini e non solo, credo che sia un modo per come dire, utilizzare un'altra ottica, un altro sguardo rispetto agli eventi. Ti ridò la palla.
Sì, cioè, il programma dell'altro sguardo è un programma importante perché chiaramente, diciamo, il problema di quando ci troviamo di fronte a una situazione del genere è quella di trovarsi, essere costretti a prendere partito, no? A schierarsi. Chi non si schiera è un indifferente e quindi è responsabile delle stragi. Questa, diciamo, è la versione ufficiale. E dei momenti in cui l'unica alternativa alla versione ufficiale è accettare la versione ufficiale dell'altra parte. In realtà non è così. Cioè, noi facciamo proprio l'appello dei nostri compagni bielorussi, che nel momento in cui si è profilata la possibilità che la Bielorussia intervenisse in Ucraina a fianco della Russia, hanno distribuito alle truppe, ai soldati di leva, un volantino dove c'era scritto: il nemico non è a Kiev, il nemico è a Minsk. E lo stesso facciamo noi, come loro, e dimostriamo, e così noi dimostriamo la nostra solidarietà concreta. Diciamo: il nemico non è a Mosca, il nemico è a Roma, il nemico è a Washington. E questo è, diciamo, è il nostro contributo, lottando contro il nostro apparato militare, il nostro governo dittatoriale, nella misura in cui da 2 anni va avanti con lo stato d'emergenza e che lo prolunga anche per la guerra, al di fuori di ogni controllo previsto dalle stesse leggi, procedure accelerate per la costruzione delle basi e così via. Questa è la nostra maniera per esprimere la nostra solidarietà. Noi non abbiamo bisogno di dichiarare che siamo contrari all'invasione dell'Ucraina. Ci sono i nostri compagni in Bielorussia, ci sono i nostri compagni in Russia che disertano, che sostengono i disertori, che manifestano tutti i giorni contro contro la guerra. Come manifestano loro contro la guerra, manifestiamo anche noi contro la guerra, manifestiamo contro la marcia del governo italiano, ci opponiamo, cerchiamo di essere sabbia nell'ingranaggio del militarismo italiano. Questo è il nostro modo di essere solidali.
Sono completamente d'accordo con te e ovviamente ti ringrazio anche per il contenuto informativo che ci hai dato. Sono cose delle quali si parla molto poco e grazie mille, alla prossima.
Alla prossima, grazie a tutte e a tutti.
Ciao.
Un abbraccione, ciao.